Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa, a cura di Gael Curtens e Chiara Gerosa, in redazione Luisa Nitti, Gioele Anni e Lucia Quacci.
Buongiorno e buona Pasqua da Chiara Gerosa.
E da Luisa Nitti. Proprio oggi ben 2,4 miliardi di persone festeggiano la resurrezione di Gesù Cristo. Lo fanno in molti modi, secondo le culture, le lingue o le liturgie delle diverse confessioni.
Una particolarità è che nel 2025 tutte le chiese cristiane festeggiano Pasqua nello stesso giorno dell'anno. Infatti, sia per le chiese ortodosse orientali che seguono il calendario giuliano, che quelle occidentali cattoliche di tradizione riformata che si basano sul calendario gregoriano, la data risulta comune.
La data della Pasqua venne stabilita dal Concilio di Nicea nel 325. Pasqua cade la domenica successiva alla prima luna piena dopo l'equinozio di primavera. Quest'anno c'è una differenza di ben 5 settimane, quindi la data risulta comune. Tale coincidenza è stata messa in luce dal patriarca ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo I, che ha affermato che è uno scandalo celebrare separatamente l'evento dell'unica risurrezione dell'unico Signore. Papa Francesco ha ribadito la sua volontà di aprire un percorso per stabilire una data comune della Pasqua tra cattolici, protestanti e ortodossi. Il Consiglio Ecumenico delle Chiese ha invitato a vivere ecumenicamente questa festività. Felice coincidenza dunque, e questo proprio nel 2025, proprio nel 1700° anniversario del Concilio di Nicea.
Il patriarca Bartolomeo ha auspicato un accordo per una data unificata per l'Oriente e l'Occidente. Una piccola curiosità: se nulla cambierà, dopo il 2025 ci saranno ancora 22 date comuni fino al 2099 e poi non ce ne sarà più nessuna fino al 2900, ossia per ben 801 anni.
Un'occasione da cogliere dunque in un anno molto importante per l'ecumenismo. Infatti, oltre al Concilio di Nicea, ricordiamo che in ottobre si terrà in Egitto la 6ª Conferenza Mondiale di Fede e Costituzione, l'organismo teologico cui fanno parte dal 1968 a pieno titolo anche delegati e delegate cattolici del Consiglio Ecumenico delle Chiese. Pasqua è quindi la festa più importante per l'intera cristianità e da quasi 2000 anni i credenti di tutte le comunità sparse per il mondo hanno voluto sottolinearla anche con il canto, la musica. Sant'Agostino insegnava che il cantare è proprio di chi ama e che chi canta prega due volte. Chiara, ci hai voluto proporre un breve viaggio musicale per scoprire nei diversi secoli quale sia stata l'evoluzione delle celebrazioni pasquali a livello musicale.
Sì, e l'ho fatto con l'aiuto di due esperti, Claude Auri e Paolo Borgonovo. Dapprima ho voluto capire con il collega Paolo Borgonovo, animatore di Rete 2 e cantante specialista di polifonia e di musica antica, quali sono i primi canti per la Pasqua che si possono ricordare nella storia.
La veglia di Pasqua è sempre stata il centro dell'anno liturgico cristiano fin dalle origini. Prima ancora che si potesse parlare di anno liturgico, il fatto stesso che sia una veglia è legato alla tradizione ebraica in cui ogni festa, compreso il sabato settimanale, lo Shabbat, comincia con il tramonto del giorno precedente. E di fatto ogni messa domenicale stessa è una celebrazione della Pasqua e quindi non ci stupisce che i frammenti più antichi di liturgia cristiana contengano allusioni alla Pasqua. I primi papiri egiziani sono del IV secolo e ci dimostrano che già in quell'epoca c'era la tradizione di cantare Alleluia, almeno a Pasqua.
Quindi potremmo dire che l'alleluia è il canto di Pasqua più antico.
L'esclamazione Alleluia era già tradizione ebraica, c'è nella Bibbia, spesso inizia e conclude un salmo e fa parte della preghiera dell'Hallel, che peraltro viene recitata nella sua forma completa proprio nella Pasqua ebraica. Il significato originario era un'esortazione a cantare il Signore, lodate, cantate il Signore, per il cristiano diventa una più generica acclamazione gioiosa, particolarmente adatta alla celebrazione della Pasqua. Sant'Agostino dice che il canto sorge quando l'anima non ha più parole per dire la propria gioia, ed ecco dunque i vocalizzi anche spericolati dell'alleluia, puro giubilo.
Paolo Borgonovo, se invece volessimo un canto con un vero e proprio testo.
Le fonti attestano che probabilmente nel V secolo entra nella liturgia cristiana in Oriente il più antico canto di Pasqua giunto fino a noi. Si tratta del tropario pasquale Christos Anesti, nella pronuncia greco-bizantina, una breve strofa usata come ritornello tra i versi di un salmo, torna ancora il salmo come nella tradizione ebraica, ma che può stare anche da solo.
E che cosa ci racconta questo tropario pasquale?
Il primo verso è una parafrasi della prima lettera di San Paolo ai Corinzi. Ora Cristo è risorto dai morti. Non ne conosciamo l'origine, ma forse il testo è addirittura del secondo secolo, dunque davvero antichissimo. Ci collega direttamente alle chiese apostoliche. Probabilmente viene introdotto nella liturgia della Chiesa di Gerusalemme e era sicuramente cantato a conclusione della celebrazione pasquale e sopravvive oggi nella tradizione bizantina con varie melodie a seconda delle tradizioni locali.
Forse prima di continuare ascoltiamo proprio questo Christos Anesti che ci ha portato. Lo ascoltiamo in una versione antichissima della tradizione ortodossa, la voce di Suor Marike Iru. Lo ricordiamo Paolo Borgonovo, lei oltre ad essere un collega di Rete 2 è anche cantante specialista di polifonia e di musica antica. Abbiamo guardato all'Oriente, se guardiamo ora ad Occidente, quali sono i primi canti?
Guardando a Occidente, per i primi secoli la liturgia è in greco ed è strettamente legata a quella orientale, anche se gradualmente cominciano ad apparire inserti in latino, cioè la lingua locale. E proprio uno dei più antichi ed interessanti inserti in latino, composto probabilmente intorno al V-VI secolo, è l'Exultet, testimoniato per la prima volta nel Messale di Bobbio del VII secolo. L'Exultet è un preconio, cioè un annuncio fatto dal diacono che proclama la vittoria della luce sulle tenebre. Exultet iam angelica turba celorum. In un certo senso corrisponde idealmente al Christos Anesti greco-ortodosso, ma è un testo lungo e complesso. Era il punto più alto di tutto l'anno liturgico e per questo doveva essere spiegato a tutti, anche ai fedeli più semplici. In Italia è addirittura attestato l'uso di un grande rotolo di pergamena con figure esplicative che veniva srotolato dal pulpito durante il canto dell'Exultet, insomma una specie di fumettone o libro illustrato, e se ne sono conservati alcuni molto belli, risalenti al X e XI secolo. Una curiosità, l'Exultet già in epoca medievale terminava con un'invocazione per la salvezza dell'imperatore del Sacro Romano Impero. Il Sacro Romano Impero termina nel 1806 con la rinuncia di Francesco II d'Asburgo, ma la Chiesa Cattolica manterrà il testo originale per un secolo e mezzo, nonostante la scomparsa dell'impero. Sarà soltanto Pio XII, nel 1955, a riformare il testo, sostituendolo con un più generico augurio ai politici del momento, e poi Paolo VI, nel 1970, toglierà anche questo minimo riferimento politico.
Exultent divina mysteria, et protanti regis victoria, tuba in sane et salutari.
Torniamo all'anno 1054, al grande scisma fra Oriente ed Occidente.
Le liturgie tra Roma e Costantinopoli si separano. Quella orientale è molto conservatrice, a tutt'oggi mantiene ancora il Christos Anesti e una lunghissima veglia pasquale che comincia di fatto 2 ore prima del tramonto con una serie molto complessa di gesti rituali e con la presenza dell'Alleluia che però nella tradizione bizantina viene cantato sempre, anche in Quaresima quando nella tradizione cattolica è vietato e perfino ai funerali, insomma come segno di speranza. Tornando all'Alleluia, proprio negli anni dello scisma, diciamo XI secolo, ha molto successo nella Chiesa cattolica l'uso di inserire dei testi sui vocalizzi dell'Alleluia, un po' per ricordare la melodia, insomma facilitava la memorizzazione, un po' per attualizzarla secondo le varie occasioni liturgiche. Questo procedimento si chiama sequenza e una sequenza fra le più famose è proprio la sequenza pasquale, Victime Pascali, un altro canto di Pasqua importantissimo. Un salto di 5 secoli, nel 1521 Papa Leone X scomunica Lutero ed eccoci a un'altra grande separazione. La liturgia della veglia di Pasqua protestante c'è, semplifica alcuni gesti rituali ritenuti troppo paganeggianti e dà maggior enfasi alle letture bibliche, al racconto, ma prevede un canto di Pasqua che è il più antico canto liturgico tedesco, forse risalente all'XI secolo, nominato in un canone di Salisburgo nel secolo successivo e che era anche l'inno dell'ordine teutonico. Sappiamo che già nel 300 i membri dell'ordine teutonico lo cantavano in battaglia.
Si tratta del Christ ist erstanden, un testo celeberrimo.
Un testo celeberrimo. Lutero lo adotta con piccole varianti e poi se ne diffondono diverse forme. Ma la melodia? La melodia è tratta direttamente dalla sequenza di Pasqua Victime Pascali. Peraltro, il Victime Pascali doveva piacere particolarmente a Lutero, visto che ne trasse una sua libera parafrasi, il celeberrimo Christlag in Todeswanden, anche questo uno dei corali protestanti più celebri. Intanto, la Chiesa Cattolica risponde in qualche modo alla Riforma Protestante tentando di rinnovarsi sotto vari aspetti. Durante il lunghissimo Concilio di Trento, che dopo 18 anni di discussioni si conclude nel 1563. Tra i tanti suoi compiti, il Concilio fa ordine nella liturgia, cercando di fissarne, insomma, uno standard chiaro, e fa ordine in particolare nello sterminato e un po' anarchico repertorio delle sequenze medievali, quei testi che, come dicevamo, sono l'aggiunta testuale ai vocalizzi dell'Alleluia. Pensate che solo per Pasqua ce n'erano 16 diverse e davvero ce n'erano decine, decine, centinaia. Il Concilio di Trento ne mantiene soltanto 4, tra cui una soltanto per Pasqua. E qual è? È proprio il Victime Pascali che tanto piaceva a Lutero e quindi ci piace dunque concludere questa breve chiacchierata nel segno di una melodia pasquale che in un certo senso metteva tutti d'accordo.
E diamo il benvenuto questa mattina anche a Claude Auri, violoncellista, concertista, docente di conservatorio e promotore culturale. Con Paolo Borgonovo abbiamo fatto il percorso fino alla riforma protestante e cattolica. Ora affrontiamo con te i grandi autori barocchi e classici. Ci proponi 3 brani pasquali, uno per ognuna delle 3 grandi confessioni cristiane.
Buongiorno Chiara e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Faccio un piccolo preambolo. L'artista, che in questo caso è musicista e compositore, è innanzitutto un professionista della musica e può avere un credo più o meno profondo, può anche essere ateo, oppure può avere una confessione diversa dal proprio committente. Qua mi riferisco soprattutto al periodo precedente all'Ottocento, quindi precedente al Romanticismo, stiamo parlando quindi di prima del XIX secolo. Ma il fatto di avere una confessione differente non è un problema per il musicista, infatti lo scopo del compositore è quello sostanzialmente di accontentare il committente, nella speranza ovviamente poi di avere un nuovo incarico e di creare l'opera che sia la più bella possibile e avere successo. Naturalmente questo non toglie il fatto che vi siano poi compositori che scrivano mossi da una profonda fede e che abbiano scritto motivati da un proprio bisogno personale di condividere questa fede, questo credo con gli altri.
Il musicista è quindi valutato per la qualità della sua musica e crea musica per un committente di qualsiasi confessione sia. Il primo brano che ci proponi è di Bach.
Quale esempio di opera pasquale protestante ho scelto il corale finale della cantata Christ lag in Todespanden, Cristo giaceva nel sudario, scritto per il giorno di Pasqua del 1707. Non sappiamo con certezza dove sia stato composto, se a Darmstadt, dove era organista, oppure a Mühlhausen, dove andrà dopo questo incarico a lavorare, oppure a Weimar. Sappiamo che la prima esecuzione ha avuto luogo a Darmstadt nella St. Blasius Kirche il 24 aprile 1707, appunto giorno di Pasqua. Ho scelto questa cantata anche perché Bach utilizza i versi di un inno di Martin Lutero ricavato da una sequenza pasquale medievale in lingua latina. La musica si basa su una melodia del XII secolo. Eppure essendo un'opera giovanile, Bach, teniamo presente che ha appena 22 anni, soprattutto nella parte finale, nel corale finale, che andremo ad ascoltare tra breve, percepiamo una pienezza sonora davvero straordinaria che appartiene certamente alla sigla creativa del migliore Bach. Il testo di questo corale finale ve lo vorrei leggere, la traduzione è la seguente: mangiamo e rallegriamoci del nutrimento della Pasqua. Il vecchio odio deve scomparire di fronte al simbolo della grazia. Cristo è il nostro nutrimento e il nostro spirito sarà sazio. Il credente non vuole una vita diversa. Alleluia.
Ascoltiamo dunque questo corale Wir essen und leben wohl, diretto da Gardiner. Ricordiamo, siamo in compagnia di Claude Auri, violoncellista, docente e promotore culturale. L'ascolto che ci proponi per il cattolicesimo riprende proprio il tuo preambolo. Un musicista cresciuto in una famiglia luterana che viaggia e arriva a Roma e lì avrà come committenti anche dei cardinali. Quale brano hai scelto?
Il secondo brano che ho scelto è legato alla confessione cattolica, è l'oratorio La Resurrezione di Georg Friedrich Händel. Siamo nel 1708 a Roma, quindi soltanto un anno più tardi rispetto alla cantata di Bach che abbiamo appunto ascoltato. Il marchese Ruspoli commissiona a Handel un oratorio da tenersi il giorno di Pasqua nel proprio sontuoso palazzo. È la sera dunque dell'8 aprile del 1708, quando si svolge la prima esecuzione di questo oratorio, e ne scrive Francesco Valesio nel suo diario di Roma. Cito: «Lo spettacolo si tenne nel Palazzo Bonelli del marchese Ruspoli, a Santissimi Apostoli, avendo fatto nel salone un ben ornato teatro per l'uditorio. Vi intervenne molta nobiltà et alcuni porporati». Il marchese non bada proprio a spese in questa occasione, vuole fare bella figura e ha una stima davvero enorme nei confronti di Handel. Il marchese aveva già a disposizione un'orchestra, ma decide di ampliarla ulteriormente, e lo possiamo dedurre dalla lista dei pagamenti che ci è pervenuta, e scopriamo che per l'occasione il marchese ingrandisce l'orchestra per arrivare a ben 23 violini, 4 violette, 6 violoni, 6 contrabbassi, una viola da gamba, 2 trombe, un trombone, 4 oboli, flauti dritti, flauto traverso e naturalmente il basso continuo. Il tutto affidato alla sapientissima direzione del primo violino più famoso del periodo, Arcangelo Corelli, che tutti ben conosciamo. Quindi uno spettacolo molto costoso, teniamo presente che questa è solo una piccola parte, perché poi abbiamo i cantanti, abbiamo il coro, i solisti sono tutti di prim'ordine e poi c'è un allestimento davvero straordinario che il marchese crea. Perché tanto sfarzo, perché tanto investimento da parte di Ruspoli? Beh, uno dei motivi è certamente quello di ottenere i favori di Papa Clemente XI.
Ascoltiamo dunque il coro finale di questo oratorio: «Dias lode in cielo e in terra a chi regna in terra e in ciel, che è risorto oggi alla terra per portare la terra al ciel». E lo ascoltiamo nella versione di Diego Fasolis. Arriviamo alla confessione ortodossa, qui ci fai una proposta diversa.
Il terzo brano che vi propongo si differenzia dai due precedenti, sia per il contesto storico, sia per la motivazione che sta alla base di questa composizione. Siamo nel 1888 a San Pietroburgo e Rimsky-Korsakov compone La Grande Pasqua Russa, un'ouverture. La partitura è preceduta da un programma del compositore formato da due brevi citazioni bibliche, il Salmo 68 e la narrazione dell'episodio dell'incontro fra le pie donne e l'angelo che annuncia loro la resurrezione. Ci verrebbe da pensare che trattasi di un lavoro animato da una fede fervente, ma non lo è proprio. Rimsky-Korsakov fondamentalmente era un non credente. Cosa fa il compositore? Scatta una sorta di fotografia di una chiesa russa la mattina di Pasqua. Infatti è lui stesso che nella sua autobiografia scrive: «Per poter giudicare con un minimo di fondatezza una tale opera, questa ouverture, si deve aver assistito almeno una volta nella propria vita ad una messa mattutina di Pasqua in una grande chiesa stipata fino all'inverosimile di uomini di tutte le classi sociali, mentre numerosi pope celebrano contemporaneamente l'ufficio divino. A molti ascoltatori del ceto degli intellettuali, per non parlare degli ascoltatori di altre confessioni religiose, manca completamente una simile esperienza. Il mio invito è dunque agli ascoltatori di godersi l'integrale di questa ouverture, ma soprattutto di prendere parte una volta nella vita almeno al rito pasquale come descritto da Rimsky-Korsakov, in uno spirito di pace, fratellanza ed ecumenismo, e credo che oggi ne abbiamo più che mai tantissimo bisogno.
Giungiamo verso la fine di questa puntata di Chiesa in diretta. Grazie ai tuoi ospiti, Paolo Borgonovo e Claude Hauri, abbiamo proprio fatto un bel percorso nella storia della musica, Chiara.
Sì, attraverso la musica abbiamo potuto scoprire l'impatto nella storia di questo annuncio pasquale. La risurrezione di Cristo ha smosso sia i fedeli più semplici con canti adatti a tutti, fino ad opere finemente elaborate proposte dagli autori più importanti della storia.
Sì, il messaggio di Pasqua ha superato confini, confessioni e culture, e questo grazie alla musica, un linguaggio universale. Vi ricordiamo che questa mattina potete seguire il culto di Pasqua in diretta da Jemap in Belgio alle 10 su RSI La 1 con il commento di Bruno Boccaletti e alle 11 sullo stesso canale la messa di Pasqua in diretta da Bè nel Canton Vaud con il tuo commento, Chiara.
E a noi non resta che ringraziare il tecnico Robin Bressani che ci assistite in studio. Da Chiara Gerosa e Luisa Nitti, di tutto cuore buona Pasqua.